And I would like to play Ce Soir en Tunis, A Night in Tunisia.
Aprile, questa è Radio Sonar, io sono Claudio Contini e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Jazzo Sonar, il vostro contenitore di jazz preferito che va in onda un lunedì su due alle 22 su radiosonar.net. Oggi ci ritroviamo dopo la Pasqua per affrontare una puntata che sarà tutta quanta dedicata a una delle etichette più importanti della storia del jazz, nello specifico nella storia della contaminazione, soprattutto del jazz che si avvicinava a suoni più soul. Parlo della CTI, o CTI se preferite pronunciarlo all'italiana, CTI che significa Creed Taylor Incorporated, che null'altro è che il nome del fondatore dell'etichetta stessa, appunto Creed Taylor, che nel 1967 fondò questa sussidiaria della storica A&M, un'etichetta importantissima del mondo musicale già preesistente, per poi diventare assolutamente indipendente nel 1970, un'etichetta che ha segnato la storia del jazz appunto dal 1967 in poi, quando si cominciava a diciamo, quando cominciava ad essere ormai quasi una base solida quella di incorporare molto del mondo del soul al jazz. Un'etichetta che, come vi dicevo, è diventata poi appunto indipendente nel 1970, si era affidata a arrangiatori importantissimi, a partire da Don Sebesky, che è stato poi raggiunto anche da Bob James e da David Matthews, ed ha utilizzato soprattutto i mitici studi del New Jersey chiamati Van Gelder Studios, che prendevano il nome dal mitico ingegnere del suono Rudy Van Gelder. In questa etichetta sono passati tra i nomi più importanti del mondo del jazz di quel periodo, da Ron Carter a Herbie Hancock, da Jack DeJohnette a Billy Cobham, e poi tanti nomi che stasera sentiremo, almeno in parte, visto che la storia della CTI è stata suddivisa in qualche modo in più periodi, periodi che sono contrassegnati da dei numeri di serie degli album usciti, e noi stasera affronteremo soltanto la prima parte, quella cosiddetta della serie 3000, che va a contraddistinguere le prime uscite dell'etichetta stessa, le uscite che sono avvenute tra il 1967 e il 1970. Quindi una decina di pezzi, cominciamo con quello che è stato il primo album della storia di questa etichetta CTI, all'epoca ancora sotto A&M, che era stato registrato e inciso dal più influente chitarrista jazz degli anni 60, Wes Montgomery. Il disco si chiamava A Day in the Life, era un album di cover di pezzi pop in chiave jazz chitarristico, come si può dedurre anche dal titolo, che era ripreso da un classico dei Beatles, appunto A Day in the Life, che noi ci andiamo ad ascoltare proprio per aprire la trasmissione di questa sera. Quindi Lennon McCartney, autori del pezzo dei Beatles A Day in the Life, in questo caso reinterpretato dal chitarrista jazz Wes Montgomery per il suo album di esordio dell'etichetta CTI. Jazz Sonar su radiosonar.net. Nel 1923 a Minneapolis, Wes Montgomery raggiunse l'apice del successo proprio negli anni 60, dopo che già a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 con l'etichetta Riverside si era affermato come il più importante chitarrista jazz della sua generazione. Nel 1967 fece il suo esordio appunto su CTI e diede all'etichetta il primo album in assoluto. Ormai era una superstar non solo nel mondo del jazz, era conosciuto anche al di fuori. Purtroppo il destino non gli ha fatto godere il successo più di tanto, perché proprio un anno dopo, nel 68, purtroppo morì prematuramente. Ci ha lasciato tanta musica, vi consiglio, oltre a ovviamente questa perla su CTI, Day in the Life, anche di andare a riscoprire tutta la sua discografia Riverside, che peraltro è anche messa insieme in un ottimo cofanetto che insomma è reperibile, quindi andatevelo a cercare o comunque andatevi a sentire. L'arte di Wes Montgomery. La CTI era appena nata e a quanto pare Creed Taylor era appassionato di chitarristi, perché il secondo album che uscì su questa etichetta fu proprio di un altro chitarrista, però proveniente da tutt'altro mondo. Parlo di Antonio Carlos Jobim, brasiliano, chitarrista che anche lui veniva da una serie di successi anche al di fuori del suo Brasile, ma secondo me fece quello che era il suo capolavoro proprio su questa etichetta. Nel 1968 uscì infatti il disco Wave, dal quale ci andiamo ad ascoltare la stupenda Batidinha, Antonio Carlos Jobim, Gesso Sonar su radiosonar.net. Di Rio de Janeiro nel 1927, Antonio Carlos Jobim è senza dubbio una figura portante della bossa nova e del jazz brasiliano. Nei primi anni 60 è stato scoperto da musicisti americani e da lì ovviamente ha fatto il botto, ha cominciato a rendersi noto in tutto il mondo. Nel 1968, appunto, uscì questo suo album che si chiamava Wave per l'etichetta CTI, un misto di bossa nova e jazz maestoso, come soltanto lui all'epoca sapeva fare. D'altronde, la linea della CTI era chiara ben dall'inizio: queste sonorità molto smooth, verrebbe da dire, tra il soft e la raffinatezza assoluta, come si poteva riscontrare nei dischi di Wes Montgomery e di Antonio Carlos Jobim, che erano i primi due usciti appunto per la CTI nei suoi assoluti esordi. Un altro album tra i primi che uscì per questa etichetta fu quello di Nat Adderley, trombettista, fratello di Cannonball, con il quale faceva spesso parte dello stesso gruppo, talento incredibile, molto prolifico. Nel 1968 anche lui fece uscire questo suo stupendo disco, secondo me, a me piace molto, se non altro, ed credo sia uno di quelli in cui si può notare la sua maestria nel saper fare sia, diciamo, i classici assoli di tromba jazz, ma nello stesso tempo dare l'ampiezza sonora a quelli che sono i sound classici, direi proprio della CTI. L'album si chiamava You Baby, vedeva tra gli altri a suonare anche Jozy Avenue, non uno da poco, che poi si sarebbe infatti fatto conoscere anche per aver composto e suonato con Miles Davis di lì a poco. E da questo disco, che io vi consiglio di ascoltare dall'inizio alla fine, ci sentiamo. Halftime, Nat Adderley, yo. Alla fine del 1968 le cose cominciavano a prendere una forma definita alla CTI con l'avvento anche di Nat Adderley e il suo album You Baby, dal quale ci siamo ascoltati la bellissima Halftime. Era il primo non chitarrista di quelli presenti in scaletta stasera della CTI, ma è stata veramente per il momento un'eccezione, perché poi le cose sono di nuovo tornate sulle stringhe dello strumento musicale più famoso del mondo, la chitarra, anche nel mondo del jazz, specialmente devo dire in quegli anni. Non è un caso che molti chitarristi venivano reclutati dalla CTI, perché la chitarra jazz ha avuto forse il suo momento più alto proprio a cavallo tra la fine dei 60 e l'inizio dei 70. Il chitarrista emergente che tutti quanti consideravano già la futura stella della scena jazz si chiamava George Benson, e Creed Taylor non tardò a fargli firmare un contratto per la sua CTI per fargli registrare un album che uscì nel 1968, un album che conteneva sia pezzi composti da Benson stesso, ma anche cover del mondo blues soul. L'album si chiamava Shape of Things to Come. Benson aveva solo 21 anni quando registrò questo disco, dal quale noi ci andiamo a ascoltare il pezzo che era quello di apertura, dal titolo Footin' It, George Benson, a Jazz Sonar su radiosonar.net. Thank you. devo innanzitutto correggermi sull'età, perché Benson nel 1968, quando uscì questo disco Shape of Things to Come, aveva 25 anni e non 21. Era nato nel 1943 a Pittsburgh, aveva avuto già esperienze nel mondo del jazz con nomi illustri, Brother Jack McDuff, con il quale per esempio aveva esordito, e anche Miles Davis. Era infatti parte della band che registrò l'album Miles in the Sky. E con la morte di Wes Montgomery, Creed Taylor, il Deus Ex Machina della CTI, chiamò George Benson un po' proprio per sostituire il grandissimo chitarrista appena deceduto, ed aveva sicuramente buon orecchio, perché poi George Benson è diventato il chitarrista più importante della storia del jazz. Da quel momento in poi, tra l'altro, musicista a tutto tondo, compositore, ma anche persino cantante negli anni 80, si cimentò con la super hit Give Me the Night e non solo. CTI, che cominciò ad essere molto prolifica tra il 68 ed il 69, dopo gli esordi appunto del 67, e nel 1969 uscì un album di un sassofonista che era stato messo sotto contratto subito dopo lo scioglimento del Dave Brubeck Quartet, quartetto nel quale suonava. Parlo di Paul Desmond, che aveva come fortissima influenza quella del jazz brasiliano e della bossa nova, anzi nello specifico la bossa antigua, che era una sorta di miscela tra il suono brasiliano e quello di altre regioni caraibiche. Con la CTI Paul Desmond registrò l'album dal titolo Summertime, che conteneva soprattutto cover e pezzi scritti da altri, ma tutti in chiave stilistica molto legata a quella che era la sua personalità. Il pezzo che ci ascoltiamo anche in questo caso era quello che apriva il disco, si chiama Samba with Some Barbecue, e lui è Paul Desmond. Thank you. Musicisti del calibro di Ron Carter, Herbie Hancock e Airto Moreira, Paul Desmond registrò Summertime, dal quale ci siamo appena ascoltati il brano che ancora possiamo ascoltare in sottofondo, Samba with Some Barbecue, etichetta CTI, nato nel 1924, arrivava quindi a fine anni 60 con già parecchia carriera alle spalle, soprattutto, come vi dicevo prima, in quanto sassofonista del Dave Brubeck Quartet, per il quale registrò il pezzo più famoso che è diventato uno standard del jazz, vale a dire Take Five. La potenza della CTI fece sì che Quincy Jones, uno che non ha bisogno di presentazioni, ritornò a registrare un album come band leader dopo che aveva fatto tantissima carriera a livello di direttore di big band a Hollywood, suonò con Frank Sinatra, insomma fece una carriera incredibile che lo rese uno dei compositori, musicisti e band leader più importanti della musica popolare americana in generale, ma lui veniva dal mondo del jazz e ci ritornò con la CTI, la quale gli propose appunto un contratto che nel 1969 lo vide uscire con questo bellissimo album che si chiama Walking in Space, album che anche qui vedeva musicisti pregiati farne parte, quali Freddie Hubbard, Roland Kirk, Hubert Laws, J.J. Johnson, e Quincy Jones dava la sua versione di tantissimi classici, su tutti, quello di scritto da Benny Golson, Killer Joe, diciamo uno standard che però ha avuto la sua versione definitiva proprio in questo disco di Quincy Jones che si chiama Walking in Space. Ora che la ascoltiamo, quindi, Killer Joe, Quincy Jones, Walking in Space, questa è Jetso Sonar. Thank you. Senza dubbio alcuno un ritorno alla grande, quello che fece Quincy Jones con la posizione di band leader ritrovata grazie alla CTI che gliela propose per questo disco Walking in Space, che io vi consiglio di insomma andare a cercare ed ascoltare perché ne vale assolutamente la pena, una perla nella infinita discografia del guru della musica jazz, soul e non solo americana, insomma, Quincy Jones. Ma a proposito di chicche, adesso vi faccio sentire un pezzo tratto da quello che è forse l'album più oscuro di tutta la storia della CTI, certamente della sua prima parte in assoluto. Parlo di Soul Machine di Richard Barbary, che era un cantante R&B che fece soltanto questo disco nella sua carriera, un disco nel quale suonano nomi di altissimo livello, perché dentro ci sono Pretty Purdy, Eric Gale, Chuck Rainey, Garnett Brown, insomma nomi del soul jazz che sono assolutamente stellari. E un disco arrangiato da Horace Ott e Artie Butler, che erano all'epoca due dei più grandi arrangiatori del genere, un disco che però inspiegabilmente fece pochissimo successo e che in pochissimi si filarono, tant'è che adesso è diventato abbastanza raro e pochi conoscono. È un disco molto più R&B che jazz, però per completismo secondo me bisognava farlo sentire perché dà molto il senso di quello che era all'epoca l'origine di quella che era l'origine della voglia di fusione tra jazz e soul, appunto. Il pezzo che ci ascoltiamo era quello che apriva l'album ed era la cover di un classico di Johnny Rivers, Poor Side of Town, fatta però con una classe ed una raffinatezza proprio emblematica della CTI. Questo è Richard Barbary su Jazz Sonar a radiosonar.net.
How can you tell me how much you miss me? When the last time I saw you, you wouldn't even kiss me. That rich guy you've been seeing must have put you down. So welcome back, baby, to the poor side of town. To the poor side of town. To him you are nothing but a little plaything. Not much more, yeah, than an overnight flame. To me, you were the greatest thing this boy's ever found. It's hard to find nice things on the poor side of town. Out of town. I can't blame you for trying. Oh, I've been trying to make you too. Oh, but I got one little hanger, baby. I just can't make it without you. So tell me, are you gonna stay now? Oh, will you stand by me all the way now? Oh, you by my side. They can't keep us down. Together we can make it, baby, on the other side of town. On the other side of town.
Sì, questa è la serata CTI a Jazz Sonar, nello specifico la serata dedicata agli esordi dell'etichetta di Creed Taylor con la sua serie 3000, ovvero gli album che ancora sotto la casa madre A&M uscirono tra il 67 e il 70, i primissimi esperimenti tra soul e jazz che videro tra i protagonisti anche Richard Barbery, questo cantante R&B che poi sostanzialmente scomparì dalle scene dopo questo però suo bellissimo album, dal quale ci siamo appena ascoltati una chicca che si chiama Poor Side of Town, che poi era una cover di Johnny Rivers. Approdarono nel 1969 anche un duo di fiatisti che fecero grandissimo successo negli anni 60 negli Stati Uniti, parlo di Kay Winding e J.J. Johnson. Loro riuscirono a, diciamo, mettere insieme la musica del jazz più classico, addirittura con sonorità da big band, con contaminazioni più funk e soul. Lo fecero soprattutto grazie a questo loro album che uscì nel 69, pensate, soltanto in Giappone, cosa molto strana per la CTI. L'album si chiamava Stone Bone e vedeva la partecipazione, tra gli altri, di un Herbie Hancock con le prime sperimentazioni funk con le tastiere elettroniche, che poi lo videro trionfare negli anni 70. Tra l'altro suonavano in questo album anche Ron Carter e Bob James. Il pezzo che ci ascoltiamo era quello che chiudeva il disco e si chiama Recollections. Godetevelo perché è un bellissimo groove. Kay Winding e J.J. Johnson. Thank you. tutti quelli che poi sarebbero diventati i fenomeni del funky jazz erano presenti sostanzialmente in questo album uscito nel 69 per la CTI, composto da J.J. Johnson e Kay Winding. Stone Bone il titolo dell'album, c'erano Herbie Hancock, c'era Ron Carter, c'erano Bob James, che sono tre nomi che appunto poi si sono resi più che noti nel decennio successivo con la loro contaminazione jazz e funk. Adesso siamo arrivati verso la parte finale di questa puntata di Jazz Sonar dedicata agli esordi della CTI, CTI che poi negli anni 70, come vi dicevo, diventò indipendente, e nel 70 uscirono degli album che erano già i secondi dischi di artisti che avevano esordito con questa etichetta. Uno era George Benson, che nel 1970 fece uscire un ambizioso album che coverizzava tutto il disco dei Beatles Abbey Road. Le composizioni dei Beatles sono sempre state molto prese in considerazione dal mondo jazz, non solo per la loro fama e che quindi diciamo garantivano successo assicurato, ma anche perché sono sempre state considerate composizioni di alto livello. Non a caso in questo disco George Benson, che si chiama, disco che si chiama The Other Side of Abbey Road, vedeva collaborare con lui anche qui grandissimi musicisti, su tutti Freddie Hubbard, Sonny Fortune e Hubert Laws, con gli arrangiamenti dell'immancabile sesto uomo della CTI, cioè Don Sebesky. Qui Benson tirava fuori anche le sue doti vocali, che poi gli avrebbero portato anche il successo internazionale a venire, e ci andiamo a sentire la cover, molto ben fatta, con un'atmosfera jazz blues veramente incredibile, di Oh Darling, di nuovo George Benson a radiosonar.net.
Tutti quelli che poi sarebbero diventati i fenomeni del funky jazz erano presenti sostanzialmente in questo album.
Please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I tell you, don't ever leave me alone. When you told me you didn't need me anymore, you know I nearly broke down and cried. When you told me you didn't need me anymore, I nearly broke down and died. Yeah, oh darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. Thank you.
If you leave me, I'll never make it alone. So believe me when I tell you, I'll never do you no harm. So believe me, I'll never do you no harm.
George Benson, che reinterpreta a suo modo, un modo sempre super elegante, i Beatles di Abbey Road. Questa era Oh Darling, nel quale si cimentava anche nella parte vocale per inaugurare quello che poi sarebbe stato una svolta, insomma, nella sua carriera. Questa serata l'abbiamo dedicata alla CTI di Creed Taylor, gli esordi, la serie 3000, i dischi usciti tra il 67 e il 70, quando ancora era sotto la casa madre A&M. Siamo giunti alla conclusione, però vorrei già anticiparvi che la prossima volta ci occuperemo della parte successiva, quella più ricca, che sicuramente ci vedrà impegnati in più parti, perché sono usciti talmente tanti dischi negli anni 70 della CTI che una sola puntata non basterà. Però intanto chiudiamo questa puntata con un secondo pezzo di Quincy Jones, che fece il suo album successivo, che poi fu anche l'ultimo, con la CTI proprio nel 1970, album che si chiamava Gula Matari, in cui Quincy Jones cominciava a esplorare mondi un po' più pop e R&B, però c'era sempre una grandissima base jazz che vedeva anche qui un roster incredibile, grazie appunto alla possibilità della CTI, che nel frattempo metteva sotto contratto tanti grandi nomi. Qui ci sono infatti Milt Jackson, ci sono Herbie Hancock e c'è anche il flautista Hubert Laws. Poi ci sono anche partecipanti che ogni tanto escono fuori, come ad esempio Nat Adderley, che sta soltanto su un pezzo. Però qui ci ascoltiamo uno dei classici, secondo me, di Quincy Jones, tratto appunto da questo disco, un disco che lo vedeva di nuovo in azione con una big band. Il pezzo si chiama Walking ed è tratto appunto da questo album che si chiama Gula Matari, uscito nel 70. Con questo pezzo io vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo tra due settimane, lunedì alle 22 su radiosonar.net con Jazz Sonar. Ci trovate poi ovviamente come sempre su app e podcast sia di radiosonar.net che di Gemini Network. Ciao da Claudio Contini, buona settimana e mi raccomando, ascoltate tanto tanto jazz. Thank you.
We'll be right back.